It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
La storia di oggi è quella di un'emozione che accomuna due partite, quella giocata ieri e quella da giocare oggi. Un'emozione non certo positiva e che non guarda in faccia a nessuno, che ci accompagna da quando nasciamo fino all'ultimo respiro, che partecipa al gioco fin da quando esiste il calcio, dal livello amatoriale ai professionisti, dall'esordio all'ultima partita. Tutti devono averne a che fare e più alta è la posta in palio, più forte è la sua presenza. Non importa che tu sia un giocatore o un tifoso, la sentirai lo stesso e dovrai farne i conti a modo tuo. Umberto Galimberti, nel suo dizionario di psicologia, la definisce un'emozione primaria di difesa, provocata da una situazione di pericolo che può essere reale, anticipata dalla previsione, evocata dal ricordo o prodotta dalla fantasia. Avete capito? Sto parlando della paura, la protagonista dell'andata delle semifinali di Champions League tra Real Madrid e Manchester City e ovviamente dell'Euroderby di Milano. È mercoledì 10 maggio, io sono Daniele V. Morrone e questo è Ultimi Fuochi, il podcast della Galassia di Fenomeno che vi sta accompagnando in questo finale di stagione. Ieri si è giocata quindi l'attesissima Real Madrid-Manchester City, terminata 1-1 con un gol a metà del primo tempo di Vinicius e uno a metà del secondo tempo di De Bruyne, entrambi con due botte da lontano. Praticamente l'unico modo con cui le due squadre sono riuscite ad arrivare alla conclusione pulita in una partita in cui, come detto, la protagonista è stata più la paura di perderla che la voglia di vincerla da parte di entrambi. Una cosa quasi normale se si considera il tipo di partita e i trascorsi che i protagonisti hanno. Per dire, nella puntata di ieri Dario Saltari vi ha parlato della rivalità tra Pep Guardiola e Real Madrid, sia come squadra che come propria istituzione, e di come si dicesse che il suo maestro, Johan Cruyff, fosse fin troppo difensivista quando affrontava la Casablanca, mentre Guardiola con il Barcellona aveva imparato a non temere più i rivali. Qualcosa però col tempo è cambiato e quel qualcosa è che fin troppe volte Guardiola è rimasto scottato in Champions League, sia alla guida del Bayern che del Manchester City, tanto da portarla ad un ripensamento profondo del suo sistema in questa stagione. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita su Lobanovski con Fabio Barcellona. Ma d'altra parte, se c'è un filo conduttore della sua avventura a Manchester è quella della necessità di limitare il peso del caos all'interno di una partita. Lo ha fatto con un sistema che possiamo definire razionale, che funziona come un orologio tra gestione del pallone e movimenti in campo. Bene, questo sistema ieri è stato spinto in modo evidente per funzionare col freno a mano tirato. La presenza di Stones a centrocampo, la richiesta a Bernardo Silva di non accentrarsi a giocare il pallone dentro ma rimanere largo in fascia, la voglia di riciclare il pallone spesso a centrocampo invece di andare in verticale, l'assenza di cambi per tutti i 90 minuti. Il Manchester City ha mostrato la faccia più cauta possibile ieri sera per portarsi a casa un pareggio e giocarsela poi al ritorno. Quando gli hanno chiesto perché non ha fatto cambi durante la partita, Guardiola ha risposto: perché ho pensato che quelli che erano bravi erano in campo, quelli che c'erano hanno un certo livello, sono giocatori che tengono la palla. Nel Madrid ci sono giocatori che fanno transizioni velocissime. Se la partita diventa folle, noi non abbiamo quel livello come loro. È evidente come Guardiola l'ha visto sulla sua pelle, come al Madrid basta l'azione giusta e va al gol. Ed è forse fin troppo consapevole di quello che è il miedo escenico, ovvero la paura del palcoscenico in italiano. Una definizione della paura che attanaglia le squadre in trasferta al Bernabeu nelle coppe europee. Resa famosa da Valdano, uno storico giocatore e poi allenatore del Real Madrid, è una definizione perfetta. Resa ancora più bella dal fatto che per Valdano era una sua invenzione per coprire l'esistenza di un fantasma del Bernabeu, capace di indirizzare le partite. Sempre Guardiola ieri. Dobbiamo fare i complimenti a tutta la squadra. Quando siamo stati più bravi, loro hanno segnato. E nel secondo tempo è successo il contrario. C'è ancora la seconda partita, è una finale, e non vediamo l'ora che arrivi. Non è facile in questo stadio. Ha ripetuto, non volendo, la questione del meteo scenico, ma soltanto per ricordare come è stato bravo il Manchester City a mantenersi nonostante non avesse più il controllo. Chi era in controllo ha preso il gol, insomma. E la paura di subire gol ha portato chi era in controllo a non scoprirsi, a non rischiare più di tanto. Per una volta anche il Real Madrid non ha mostrato di riuscire ad azzannare la gara quando nel secondo tempo aveva il controllo del momentum della partita. La squadra che si ciba della paura degli avversari, che surfa sul caos, ha preferito non spingere del tutto l'acceleratore quando poteva essere il momento giusto. E la motivazione principale è probabilmente che la maggior parte delle energie psicofisiche erano esaurite dall'impiego profuso della squadra per arginare la cosa che spaventava di più Ancelotti, la connessione tra la coppia Haaland e De Bruyne. Tutto il sistema del Real Madrid è stato pensato in questa partita per avere un baricentro più basso e delle linee più strette possibili. Kroos è stato inserito più vicino alla difesa, gli è stata chiesta una partita difensiva attenta all'inverosimile per coprire le spalle al centrocampo. Tutti gli altri si impegnavano a limitare al massimo i rifornimenti ad Haaland. Entrambi i centrali sono stati impegnati nello scontro diretto con il norvegese, così ha scritto il giornale spagnolo Marca stamattina. L'attaccante norvegese ha giocato tutti i 90 minuti al Santiago Bernabeu. Rüdiger, l'atmosfera, Alaba nelle coperture, Kroos da pivot e un piano difensivo perfetto hanno formato una gabbia da cui Haaland non poteva sfuggire. Il cyborg ha toccato 21 palloni. È stato il giocatore che ha giocato meno volte, che ha toccato meno volte in campo, compresi Courtois ed Ederson. Il 9 ha tirato due volte tra i pali, ma il portiere belga ha risposto in modo eccellente. I due tiri in porta sono valsi un totale di 0.3 expected goals. Dalla semifinale più attesa ne è uscita quindi una partita interessante, anche se non spettacolare. Tutto è stato rimandato a Manchester. Ha vinto veramente la paura. Voltiamo pagina, ma il filo conduttore dell'emozione rimane. Sarà la protagonista fin da quando parte l'inno della Champions, ma lo è stata anche in questi giorni di attesa. Oggi ha titolato La Repubblica gli occhi del mondo sul San Siro. Questo è un motivo d'orgoglio per il calcio italiano, ma che entrando più nello specifico di chi questo derby lo deve vivere, è una giornata difficilissima da superare in colume. Sia chi l'ha già vissuto l'Euroderby nel 2003 e nel 2005, sia per chi è la prima volta. Se volete immergervi appieno nella rivalità milanese, potete ascoltare l'ultimo Uno contro Uno, il nostro podcast riservato agli abbonati dell'Ultimo Uomo. In questa puntata Emanuele Attura ha raccolto le voci dei vari tifosi delle due squadre proprio in vista della semifinale. Io da fuori penso a quanti tifosi si sono detti in cuor loro forse era meglio uscire prima che perdere contro quelli. Non lo dici ad alta voce, però lo pensi. Quanti sono consapevoli del fatto che alla fine è più la paura di perderla a tenerti sveglio che la voglia di arrivare più avanti. Perché il bello del calcio è che ci sarà sempre un'altra occasione, una rivincita, ci può essere sempre. Ma per la specificità dell'Euroderby, quanto dovrei aspettare perché arrivi? Quanti dei giocatori in campo hanno mai giocato una partita così e quanti la rigiocheranno in futuro? Ha detto Bastoni dell'Inter: ho pensato al Milan praticamente 10 minuti prima del fischio finale contro il Benfica. Già dopo il gol del 3-1 c'era questo pensiero. È inutile nascondersi che non ci si può aspettare una partita spettacolare, soprattutto all'andata. Per quel che conta, in questa stagione l'Inter ha vinto due dei tre derby giocati e il Milan ha vinto il primo, quello di settembre per 3-2. Poi nella Supercoppa ha vinto l'Inter per 3-0 e poi ha vinto anche il secondo in campionato per 1-0. L'unica assenza pesante rimane quella di Rafa Leao, ovviamente il miglior giocatore del Milan. Va detto che farà in mattinata un provino a Milanello e solo allora si deciderà se potrà essere convocato o meno. Però anche se dovesse esserci, anche solo per qualche minuto non sarà certo al 100%. E questo è in realtà un tema anche tattico, proprio perché la figura di Leao è quella che maggiormente spaventa con le sue conduzioni palla al piede gli avversari. Sono proprio queste conduzioni improvvise che costringono la linea difensiva ad un lavoro extra di attenzione e anche a stare vigile su ogni singola palla persa davanti. Come sa bene il Napoli, basta perdere un pallone davanti all'area del Milan. Se ti trovi tu in fase di attacco posizionale, sembra tutto tranquillo. Perdi palla lì, se la riprende Leao con spazio, riesce a mangiarsi il campo in pochi secondi. Nessun altro in Serie A ha questo impatto, partendo dalla difesa. E torniamo sempre lì. L'impatto psicologico è inscindibile da quello tecnico e tattico, soprattutto in una partita come un derby ad eliminazione diretta. La presenza anche a mezzo servizio di Leao può essere una carta da giocare anche per quello. Ma bisogna sempre ricordare che l'eliminatoria dura almeno 180 minuti e che, come ha mostrato Guardiola, può essere una strategia anche tenersi quella carta coperta in vista del ritorno. Aggiungo solo che della partita di stasera parleremo in modo più approfondito in Che partita hai visto, il podcast per gli abbonati dell'Ultimo Uomo, che come sempre uscirà circa 45 minuti dopo il fischio finale. Con questo io vi saluto, ci sentiamo qui sul Temifuochi domani, sempre verso l'ora di pranzo, con Simone Conte. Ciao!